Di sì, ma sì, lo sapevo. Mi asca Diabolic. Sì, no, Diabolic, no, sì, fai bravo, stai fermo lì. Sta ritto per l'appunto, eppure, sai, uno invece, sembra di sì, nel senso che a me appare tutto regolare, e cioè che rispetto a ieri, ieri, ne parliamo dopo di ieri. Ora vorrei parlare di... Che c'è? Mostra messaggio. Grande G, siamo in onda. No, non si può parlare di onda qui, siamo online. L'onda è quella radiofonica, quella televisiva, quella tradizionale. Siamo online. Mi sono collegato prima, perché oggi è giovedì. Avete visto passare anche, vero? La scrittina, avevamo una scritta sovraimpressione prima, avevamo, che diceva che appunto il giovedì c'è, che cosa c'è? Cosa c'è? Ma c'è ancora la scritta qui sotto, vabbè, questa di sotto se ne frega, ma quella di che faccio passare più sopra, vabbè, niente, che c'è la divina commedia, no, la divina commedia, la divina enoteca. Un ritorno alle origini, questo è molto importante perché c'è solo il giovedì. Io farò in modo di far entrare anche qualche replica durante le mie trasmissioni, sì, certamente, perché le persone magari se la sono persa, però se ve la perdete, la Divina Enoteca, con tutti i consigli che il buon Livio, la ottima Bianca, insomma, vi danno, queste puntate saranno tutte stivate, diciamo, in una cartellina che trovate sotto la scritta on demand, no? Rucca ta ta ta, e c'è praticamente poi tutte le puntate, quelle che il nostro server americano si ricorda di registrare, purtroppo un paio di puntate fa non è successo, e quelle della Divina Enoteca che saranno tutte messe via via lì, e c'è già la prima, se uno si vuol vedere la prima, è già lì, è già in questa cartina scritto proprio la Divina Enoteca, un ritorno alle origini, mentre la seconda ancora non è andata, ma stappiamo una bottiglia, appunto, perché si parla di vino, enoteca, eccetera, vediamo, no, ancora un paio di minuti, perché voglio essere preciso, ai 25, non prima, perché la gente sa che va ai 25, ai 25 deve andare, gli sponsor, ma questi non sono sponsor, sono amici, no, fate così, loro fanno un programma, no? Vedete, Livio e la Bianca vi parleranno, oggi credo che parlerà soprattutto Livio, e insomma vedete tutto questo ambiente carino, insomma, io poi vi dico andateci, perché vedere è una cosa, ma toccare è un'altra. No, che non toccare la mia Bianca, non si tocca, cioè Livio, no, toccare con mano, insomma, prendere la bottiglia, tutta un'altra cosa, no? I panini, vabbè, tanto vi spiegano tutto loro, io credo proprio che sia il caso di mandare online per voi la puntata numero 2 di La Divina Enoteca, che ogni puntata poi ha un suo titolo, questa credo si intitoli La Storia, perché all'inizio è stata l'introduzione, un po' di loro, poi, anzi era un po' di noi, e poi la storia, poi via, vi diranno tante belle cose. Ora sparisco per un attimo e dopo un attimo arriverà La Divina Enoteca.
Salve, siamo sempre noi, Livio,
Bianca,
della Divina Enoteca, e in questa seconda puntata, dopo che Bianca nella scorsa puntata vi ha parlato un po' in generale del negozio, cosa facciamo, la nostra filosofia, dovremmo parlare un po' della storia di questo negozio, perché anche se la nostra è un'attività recente, infatti abbiamo iniziato nello scorso dicembre, Questo qui è un negozio ricco di storia, infatti si parla sin dalla fine del 1800, quando il bisnonno di Bianca, Enrico Ciatti, trasferì la sua attività di civaiolo dal vecchio mercato di Firenze in Piazza della Repubblica, qui in Via Panicale, sotto i Loggiati, proprio di fronte al neocostruito mercato centrale. Quindi questo è un negozio che dal 1895 è qui. Inizialmente era una salumeria, poi negli anni 20 il figlio di Enrico Giovanni Ciatti cambiò un pochino genere e quindi da salumeria diventò il classico civaiolo fiorentino. Che cos'era il civaiolo? Il civaiolo era un classico negozio fiorentino del secolo scorso che vendeva prodotti alimentari, quindi olio, formaggi, vino e poi tutti quei classici sacchi di juta, ricolmi di fagioli, lenticchie, ceci, riso, farine, poi vendevano conserve e così via. Ma l'attività principale, quella per cui i Ciatti erano famosi e sono stati famosi fino a non molti anni fa, era un'altra, era il baccalà. Infatti nel 1926 Giovanni fece scolpire dallo scultore Giovanni Tiglio queste bellissime quattro vasche di marmo e questi quattro mascheroni. Sono tutti fatti a mano, scolpiti, infatti si può vedere perché non ce n'è uno uguale all'altro, sia le vasche che i mascheroni non sono perfetti, sono proprio tipici di tutti i prodotti scolpiti, fatti a mano. E queste a cosa servivano? Cosa servivano, quello che dice Bianca?
Allora, queste servivano per l'ammollo del baccalà. Allora, i miei compravano il baccalà salato. Io mi ricordo mio zio che proprio lo testava, guardava la salatura e se non era sufficientemente salato lo rimandava indietro. Quindi questo per dirvi come lavoravano. Poi prendevano il baccalà appunto salato, salatissimo, e lo bagnavano in queste vasche. Partendo dalla prima, via via gli cambiavano l'acqua fino a portarlo alla giusta salatura. Non solo, ma ogni vasca poteva avere un diverso grado di salatura del baccalà, diciamo, in quanto i clienti avevano gusti diversi, chi lo voleva più salato, chi lo voleva meno salato. Questo per dirvi appunto che i miei hanno sempre lavorato benissimo, scegliendo personalmente il prodotto. Infatti a Firenze erano piuttosto famosi per il loro baccalà.
Infatti, come appunto avevamo parlato di questo Giovanni, l'attività di Giovanni è stata continuata dallo zio di Bianca, Enrico, e dal papà di Bianca, Francesco. Questo lo possiamo vedere qui in foto, infatti. Quello a sinistra, coi baffi, è lo zio Enrico, e quello a destra è il papà di Bianca. Qui vediamo il negozio come era un tempo, con quel bellissimo bancone di marmo, che poi vedrò dopo che fine ha fatto. Dunque, l'attività ha continuato fino al 1998, quando purtroppo prima il papà di Bianca e poi lo zio si sono ammalati gravemente e ci hanno lasciato. E quindi a questo punto l'attività terminata e il fondo è stato affittato a un personaggio che si è dimostrato non molto serio e infatti ha distrutto buona parte dei vecchi arredi di marmo, come ad esempio quel bancone che abbiamo visto prima, è rimasto solamente da questa parte superiore e poi ha distrutto vari arredi in marmo. Quindi noi a questo punto abbiamo deciso di non affittarlo più a nessuno, ma di fare noi qualcosa, di ristrutturarlo tutto, ristrutturare le vasche, ristrutturare i marmi, farle di nuovo funzionanti. Infatti tuttora, volendo, le possiamo aprire e l'acqua esce da quelle bocche come un tempo. E piano piano, nel 2006, abbiamo iniziato a chiedere permessi, a pensare, è nata l'idea della Divina Enoteca. Quindi, cosa dire, da noi potete sì venire a mangiarvi un panino, a bere un bicchiere di vino, a comprare qualcosa per una cena importante, però secondo me una cosa molto importante è che da noi potete veramente venire a vedere anche un pezzettino della storia di Firenze, perché questo è veramente un negozio storico. Quindi noi vi ringrazio dell'attenzione, vi salutiamo, vi ricordiamo, vi aspettiamo qui numerosi dal martedì alla domenica dalle 10 alle 21.30 e poi giovedì sera prima del G su videofirenze.it. Ciao a tutti.
Ciao.
Che bello, che bello. Che bella coppia poi, tra l'altro, eh? Bella coppia. Io ho detto, ragazzi, state vicini l'uno all'altra. Ma stavano un po' distanti, allora poteva essere più difficoltoso riprenderli, ma insomma, beh. Allora, io sottolineo, avete visto come sono bravi, persone per bene, cioè, ha visto? No, lei è una bella donna, lui un ragazzo pulito, ma insomma, andate alla Divina Enoteca, andate a bere, a mangiare, poi parleranno dei panini. Cioè, ogni puntata avrà poi una, questa era un po' di storia, poi ci saranno le specialità, le cose, entreranno nei particolari, particolari, sì, ho detto, ho imparato delle cose stando lì a guardare queste registrazioni. Le prime quattro puntate sono state fatte tutte nella stessa mattinata, no, si fa così, no, si fa così, non si può mica capellare, come dicevano, ogni tanto se ne fa quattro, qua. E quindi no, io sono contento e spero che tutto oggi vada per il meglio, per rifarmi della rabbia subita ieri, la rabbia che ho provato, perché, guardate, dice, non sarà niente, dice, magari tu salti una puntata, ma sono cose che capiamo, figurati, tu ci sei tutti i giorni, tu vorrà saltare una volta, salti, succede un... io sono troppo abituato alla continuità, a me piace la continuità, non mi piace interrompere, anche le cose della mia vita, le relazioni sono sempre lunghe, cioè mi piace interrompere, mi affeziono poi, se una sera sono senza, se sto senza una sera, oh mamma mia se sto senza una sera, come fa, insomma... E questo è quello che è successo ieri, non lo so, alcuni mi hanno detto, dice, guarda, che non funzionava bene quasi a nessuno, eccetera, eccetera. Cioè, anche a me c'erano dei disturbi, boh. Un altro mi ha dato una serie di numeri che forse era meglio se li giocava il lotto, non lo so, non ci capisco, capito, come cambiare quei numeri, cioè che vuol dire, cioè che so, che vabbè, io metto qua, voglio che tutto funzioni, perché io cerco di funzionare, ma le macchine a volte non funzionano. Per esempio, io volevo entrare su Facebook, qui su questo computer che ho qui davanti, non ci sono riuscito. Cioè mi dà tutto, mi dà i giornali, mi dà YouTube, tutto, ma Facebook non me lo vuol dare. Non me lo vuol dare, non me lo vuol dare, quando non te lo vuol dare, non te lo vuol dare, non te lo danno, lo pigli, vedrai, perché comandano loro, capito? Cioè hai notato come di fronte a una macchina, a un computer per esempio, se il computer non ti vuole dare, far apparire una certa cosa, questa non ti aveva, cioè te non puoi far niente, a meno che tu non lo infinocchi. A volte ho cercato, sì, a volte sono riuscito anche con dei giri traversi, no? Sai che l'uomo in fondo ha sempre una mente raziocinante, il computer è un ripetitore di dati, con, insomma, ha una bella memoria, sì, insomma. Peraltro, insomma, non bisogna farci prendere per il culo da un computer, ecco, questo. Però a volte, dice, ieri non siamo riusciti a avere questa connessione, pure qui funzionava la connessione internet, ma non si... Sono andato a casa, ho detto, vabbè, io da casa ho un comando remoto sul mio computer, posso fare tutto quello che faccio qui, tranne trasmettere, posso cambiare inquadratura, posso scrivere, cioè posso fare tutto, posso azionare, spengere, accendere. Però non posso trasmettere da casa, devo trasmettere da qui. E da lì sono andato a casa, che poi si va a piedi 10 minuti, 5, 6, 7 minuti forse. Vabbè, ti funziona tutto. Cioè, appariva. Allora telefono a Pino, dico, Pino era qui, Pino è qui, è roba sua. Telefono a Pino, dice, dico, Pino, guarda, ora mi funziona da casa. Provi te da così, allora io spengo tutto da casa, levo tutto, lui prova qui e appare, cioè e funziona, ha aspettato che io andassi via per funzionare, capito? Non so cosa sia successo, ha cominciato a funzionare subito dopo che io ho azionato da casa i vari comandi, cioè... Ma allora ci pigliano per il chiulo, e infatti ieri è stata l'unica volta, per ora, tanto io voglio dire, aspettatevi sempre che quando non mi vedete, cioè, sia un problema tecnico, ecco. A meno che vediamo, leggiamo. Non funziona nemmeno a me Facebook, no? Davvero? Con questa cosa di Facebook? Oggi a casa mi ha funzionato benissimo. Strano che sia successo dalle 21.30 e poi dopo le 23 è tornato tutto a posto. Non sarà mica stata la capo corto? Ma di quello poi magari ne parliamo, Sì, parliamo anche di quello. No, poi parliamo anche di quello. Ci sono stati gli sviluppi che si sono protratti anche sulla mia pagina Facebook della vicenda dell'articolo, ma l'abbiamo chiusa, no? Io ho già messo un ultimo commento, per me ultimo, definitivo, però siccome lì bisogna aspettare che te l'approvino, no? L'approvino, mentre io, insomma, ovviamente faccio arrivare e poi sono arrivati. E quindi non appare subito, e quindi vabbè, comunque c'è un ultimo commento che finisce con allora, finisce proprio così. dai, ora si parla un po' di tutto, ora.
I gatti fanno miau, e io ti dico ciao, tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, G. Dall'Africa a Macao, cao, tutti diciamo ciao, ci salutiamo così, mentre tu mi ciao. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao. Persino nell'Aitao, tao, la gente dice ciao, e noi che siamo qui, diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, ci togliamo un ciao, noi siamo quelli lì, che dicono ciao G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, vieni qui. Ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, ciao G, come va?
Con gli occhiali a cuore per fare innamorare tutte le donne, tutte le ragazze che sono in questo momento davanti al computer, al PC, piccolo, piccolo. Che vuol dire PC? No, con quelli non leggo nulla, con questi si legge qualche cosa, leggiamo qui. Allora, G, raccontaci la tua esperienza televisiva a Spogliala Tu. C'è anche quella, ora ci penso. Poi ancora, Facebook ora dovrebbe fare, se fa, ora io posso, tanto no, era solamente, vabbè. G, metti allegria e felicità da tutti i fori. Li metto, forse te li metto anche dentro i fori. Ta, allegria e felicità da tutti i fori, eccoli qua. E da tutti i fori, sì, la maniera trovata, lo sapevo qualcuno appena. D'accordo, allora, insomma, per dire, no? Beh, allora. Sì, poi, l'esperienza Spogliala Tu, è stata un'altra esperienza molto interessante. Ne parlo poi, perché dovete sapere, e bene che ve lo dica, perché magari qualcuno lo sa, qualcun altro no, seguendo il mio Facebook, voi dovete venire tutti i giorni sulla mia bacheca, e poi ci sono sempre commenti, sempre scambi di opinioni, insomma, è un luogo in cui ritrovarsi, no? Come questa trasmissione qui. Ovviamente, oggi ho pubblicato appunto su Facebook ancora quell'articolo che venne fatto in luglio sul mia il mio presunto razzismo da parte di questo giornaletto delle piagge che si intitola L'altra città. Così faccio anche un po' di pubblicità, che faccio pure pubblicità. Vabbè, insomma, mi hanno trattato da razzista, persone cupe, grigie, non lo so perché, come mai. Io però avevo invitato in trasmissione quella che ha scritto l'articolo, questo articolo che mi dipingeva e mi dipinge perché è sempre lì, online, vero? Mi dipinge assolutamente negativo, sono una persona, mamma mia, voi sapete che non è così, ma loro poverini sono un po' limitati, cioè, ci paraocchi non se li possono levare, non c'è verso. Allora quindi praticamente ho invitato qui, ho detto vieni in trasmissione, per cui mi davo del lei, signor qua, signor là, e vabbè, bene. Vieni in trasmissione e ti faccio dire quello che vuoi. Cioè, perché se hai delle cose da dire, a me non importa. Vai a dire anche il Gillo lo stronzo, va bene. Ti do bella te, insomma, no, non lo so, perché che ne so, la capolungo non la conosco. Passano i giorni, passano passano i giorni, via. Arrivo a 21 giorni, allora ammetto, cioè è vero che non arriva nessuna risposta, no? Evidentemente non sono degno di una risposta, posto un altro commento in cui dico, ma come, insomma, mi vorrei discriminare, No, non mi cacciare dal mio campetto nomadi, insomma, perché poi il fulcro è sempre lì, perché ho pubblicato delle foto di zingarelle, zingarelle che sono, mamma mia, molto grave, troppo grave, gravissimo, gravissimo, perché bisogna intregarsi noi a loro, non loro a noi, noi a loro bisogna intregarsi. C'è chi dice così, vabbè, comunque, non voglio, perché tutte le cose che dico per loro sono razzismo. Dico, ma come mai non hai risposto, cara Sara? Rispondi? Oh no, sì, insomma, perché insomma non voglio, ti do ancora una chance, io ripeto l'invito, cioè, è ancora valido, insomma c'è questo mio commento. Allora dopo un po', cioè ieri mi sembra, vabbè insomma, arriva la risposta di questa signora o signorina, di cui ignoro tutto, persino le fattezze fisiche, che mi risponde no grazie, in un lungo, non sto a dire tutto perché non mi ricordo bene, cioè praticamente un lungo commento, dice no grazie perché fa tutta una serie di argomentazioni, io sono un razzista, uno che oltretutto spinge la gente al razzismo, sono l'untore, capito? L'untore del razzismo e della peste razzistica, sono io, perché ha visto dei commenti che c'erano a queste mie foto, commenti che oh mamma mia, per carità di Dio, invece di entrare e commentare a loro volta, magari controbattere, se la prendono con me, semplicemente, vabbè, d'accordo, e non sono degno, non ero degno della sua presenza qui. Perché l'avevo avvertita, dico, guarda, lo faccio per te di continuare a invitarti, perché se te non vieni mi fai fare un figurone a me, abbi pazienza. Io poi davo del tu, questo ha continuato con il lei qua, signor là. Ma che gente grigia, mamma mia, dai un po' di pennellare di colore, ragazzi, ma voi siete proprio, madonna mia. No, razzisti più che mai, perché loro sono razzisti con me, capito? Discriminano me, quindi io mi sento discriminato, io mi appellerò alla carta igienica dei diritti dell'uomo bianco, capito? Insomma, non ha niente spirito, quelle persone purtroppo non hanno spirito, non hanno niente, cioè, penso razzista, così. Non hanno altro per la testa, cioè si fermano lì. Vabbè, a che io ho risposto cosa ho risposto? Non mi ricordo più. Insomma, ho risposto, ho dato una bella risposta. Il finale mi sembra questo. Insomma, siccome dicevo che loro vogliono dare lezioni a tutti, che devono sempre essere per forza nel giusto, e allora quindi praticamente ho scritto alla fine: non accetto lezioni dagli asini, so ragliare da solo. Ecco, vabbè. Ovviamente è arrivato un altro commento che mi ha proprio, come dire, confermato quello che avevo scritto io, proprio confermato. Infatti io ho scritto un commento finale, che non so se ci sia già, perché mettono la scritta a questo commento, essere moderato, devo guardare se c'è qualcosa che va o che non va, se no non lo pubblicano, no? Evidentemente questo moralismo, poi non gli è andata giù questo appellativo di neosovietico che vabbè, insomma, insomma, tra l'altro questa signora si fa chiamare anche Red. Un po', una volta mi ha risposto come Sara Capolungo, poi mi ha risposto come Red, firmando in fondo Sara Capolungo. Quindi si fa chiamare Red. Indovina fra tutti i colori quale poteva mai scegliere. Non lo so, il giallo, bellissimo, il verde, il bianco, il nero, che scherziamo davvero. Allora Red va sicuramente meglio. Ecco, brown, marrone, forse ci stava, un bel brown, no? Padre Brown, tutte queste cose brown, no, marrone io ce l'avrei proprio visto, è un bellissimo colore marrone, avete visto gli alberi, i tronchi degli alberi, i rami, il legno, eh? Oh, e poi pensate sempre alla merda, ma voi siete, perché io mi riferisco ai miei ascoltatori, vabbè, vediamo un po' un altro commentino. Spero per il compagno che sia signorina. Il compagno di chi? Cioè qui siamo già, si chiama ancora compagni, compagno, no, com'è? Ah, così, scusa, stavo facendo così, compagno, vabbè, non lo so, veramente tutte le volte che entro, esploro un po' questi mondi, rimango tanto deluso, tanto. Il mio commento finale è stato: chi scappa perde, quindi ho vinto io, perché se uno scappa, ti invito, non vieni, scappi, nella battaglia o anche in una partita di calcio, se uno dà forfait vince la squadra, in qualsiasi sport, una partita di tennis, io sono pronto, quell'altro non viene, vinco io per forfait, no? O anche in una battaglia, il nemico fugge, impaurito, o che ne so perché, e io resto lì, ho vinto, il vincitore. E ho fatto un finale da vincitore nel mio ultimo post, e ho chiuso la cosa, chiuso qualsiasi cosa verrà fuori, chiuso lì perché se ne può più, però questo si può leggere tutto sulla mia bacheca, la mia bacheca. Poi tra l'altro loro, pur non essendo amici di Facebook, vengono a guardare la mia bacheca, si sono accorti anche dell'ultimo album che ho dedicato alle donne rom, cioè quell'album molto, molto bello secondo me, anzi bellissimo, per ora c'ha solamente 4 foto, ma ne metterò altre, ne metto una al giorno, che si intitola Ragazze Rom, 2: anche loro sono donne. Ho ripreso un po' di fotografie fatte anche un po' di tempo fa, perché aspettavo di averne un certo numero per poter fare un album. E prendiamo queste ragazze che sono donne. Che sono donne, non sono degli esseri immondi da scansare, sono esseri umani e sono donne. Solo che, ora qualcuno dice, oh, come è diventato buono, uno mi ha detto, ti vuoi ruffianare con quelli lì? No, ma ci mancherebbe altro. No, semplicemente per sottolineare che queste donne, fin da bambine, vengono mandate in giro a chiedere l'elemosina, a rubacchiare, tutto quello che vuoi, e poi devono fare figli e poi devono continuare a chiedere l'elemosina, ecco, cioè quelle che io vedo per strada, così, insomma, praticamente per sottolineare che anche queste sono donne e vengono trattate non certo come le nostre donne, noi le trattiamo bene le nostre donne, noi abbiamo cura delle nostre donne, non le mandiamo in giro a prostituire la mano, eh? Prostituire la mano, vedrai. Allora, non andiamo in giro a rubacchiare, io magari lo faremmo volentieri, ma cioè, no, ci piacerebbe insomma andarsene a procurare un po' di insomma, invece purtroppo non si può, perché ce lo vieta questo nostro senso morale, anzi giusto, insomma, perché siamo tutti uguali, eh? Ma evidentemente in quel mondo non tutti sono uguali, gli uomini sono così e le donne sono così, cioè nel senso che gli uomini comandano e le donne devono fare tutto quello che vogliono gli uomini. Cioè questo è già, insomma, sarebbe un motivo, perché poi non ho capito quelle persone lì, questi grigi, no? Questi grigi che poi pensano di essere rossi, ma il rosso è un bellissimo colore, è un colore meraviglioso il rosso, no? Purtroppo però si ingrigisce in questo modo, non più quel rosso bello, quel bel rosso meraviglioso, no? Quindi, insomma, dovrebbero essere anche le donne, dovrebbero essere femministe, dovrebbero, insomma, in qualche modo difendere la donna. Come la mettiamo poi con questo, modo di fare nei confronti della donna? Lì è un punto debole, non posso dire niente. Che vuoi fare? Ma io sono razzista. Invece io vedo queste donne rom, queste donne zingare, e le vedo sotto un certo aspetto. Io ritaglio la foto, metto in evidenza quel particolare, il volto, l'espressione. Per esempio due donne messe oggi che parlano sedute su uno scalino, va bene, che se tu non le vedessi vestire in quel modo, e forse anche per i capelli, vabbè, insomma, nell'atteggiamento sembrerebbero persone o italiane o turiste. Una ride addirittura, cosa stranissima, l'altra gli fa una specie di gesto, se racconta qualcosa l'altra ride con la testa piuttosto reclinata, atteggiamento normalissimo. Per farti capire che sono donne, ma queste donne non avranno dei sogni, non avranno delle aspirazioni, vedendo anche tutto il mondo che hanno intorno, non avranno voglia di, e se la, magari non ce l'hanno più, ma se l'hanno avuta, gliel'hanno ben repressa questa voglia, capito? Questo è il punto. E alla fine, insomma, sono lì che devono, cioè, dopo anni, sono ben forgiate, no? Ecco, così forgeranno i propri figli e via, e le proprie figlie. Questo è quanto, insomma. L'album è molto bello, devo dire, a me piace molto, perché mette insieme una critica forte a quel mondo, insieme a dei tratti di umanità, anche da parte mia. Insomma, perché io non sono mai stato razzista, mai, mai. Perché allora il ragionamento dice: perché non vai a intervistare quelli che lavorano, che sono rom che lavorano, certamente, oppure quelli che mandano i figli a scuola, eccetera? Sì, scusa, ma io mi occupo, nello specifico facebookiano, di decoro, di ambiente, del decoro, insomma, del, come si può dire, del degrado che va contro il decoro. Quindi io mi occupo di cose negative, in quel caso lì. Firenze Rizzati non può essere una rubrica, un album di cose belle, perché le cose belle ce l'ho in altri album. Certo, ce n'è uno di foto più belle possibili, quelle che mi sono riuscite meglio, insomma, la bellezza, no? Ma Firenze Rizzati deve essere una denuncia, deve essere andare a mettere il dito nella piaga, a parte che poi queste per esempio non stanno nell'album Firenze Rizzati, però è sempre, sono emanazioni di questa idea, insomma, di cercare di farglielo rizzare a Firenze, no? Ecco. E allora io devo occuparmi per forza del lato degrado. Io ho chiesto a delle zingarelle che chiedevano l'elemosina se volessero venire qua, insomma, a parte che non so, povero Pino, a fargli entrare queste persone mentre la gente mangia, non lo so, ma insomma, no, perché non sono tanto pulite, no? Poi magari sono senza mutande, cioè non lo so, sai, questo posto non è mica mio. E a parte questo, no, non vengono, non vogliono venire, vogliono solo degli spiccioli, vogliono, io che ci posso fare? Ci posso fare qualcosa io? Insomma, io denuncio tutto quello che vedo, a partire dalle persone italiane, i turisti quando capita, e anche i zingari. Cioè, tutto quello che vedo. Purtroppo queste persone grigie, le persone grigie, guardano solamente certe cose. Le altre cose che pubblico non le guardano, centinaia, forse 1000, 2000, non so quante, fotografie, guardano solamente quelle 10, 15, insomma, che avrò messo, che riguardano quella cosa lì, e basta. Classico di queste persone che vogliono solamente vedere quello che vogliono vedere. Non sono libere, si sono incatenate da sé. Guardate tutto il resto, cioè anche una foto che a voi non va bene. Io non posso mica essere perfetto, posso sbagliare, posso anche mettere una cosa che può urtare qualcuno, ma certamente. Io non ho mai detto come loro di essere perfetto. Però tutto questo va visto nell'ambito generale, va visto nel quadro di tutto quello che io ci metto. E ci metto ogni giorno 6, 7, 8 foto, quando non un album tutto intero di tante foto, perché ci sta bene di buttarlo lì tutto intero. Quindi moltissime foto. Nell'ambito di tutto il lavoro che faccio, lavoro che nessuno mi paga, ecco, questo sia ben chiaro, no? Che non ho padrini, come qualcuno diceva, padrini politici, ma figuriamoci davvero, ecco, tipo le cose segrete di Firenze che vado a cercare con il lumicino, ecco, questo non ne frega niente, perché la bellezza a loro non interessa, a loro interessa lo sporco. Io glielo fo vedere, ma se non gli piace, non gli piace. Ecco, questo è quanto. Guardano, dicevo, la mia pagina Facebook, anche se non sono amici, e guardano questa trasmissione. Sì, perché nei commenti parlano anche, la signora parla anche di questa trasmissione, di come mi esprimo e quello che dico. Quindi, ciao, capolungo, mi dispiace, ho vinto io. Dunque, c'è un commento di questa Red stasera, dopo il tuo posto, ma purtroppo di queste persone ce n'è tante a Firenze e non vogliono accettare persone che non la pensano come loro. Ecco, non lo so se sia dopo il mio ultimo dice, finisce con allora, e poi in fondo dopo la G c'è sentilai. Ecco, quello è il mio ultimo definitivo, qualunque cosa ci vogliano poi mettere, quindi non so se l'hanno pubblicato, e poi sotto ci sia ancora un altro commento. Lo vedrò quando lo vedrò, insomma, sotto qui. Ora io ho provato a mettere il mio Facebook qui è un problema, un piglia Facebook, è uno piglia. In ogni caso voi potete vedere benissimo, tanto voi penso e spero siete tutti amici miei, no, sì, su Facebook, poi a quanto pare chiunque può andare a vedere, per cui mi sembra che sì. Vabbè, e questo è un argomento che vorrei chiudere, perché tanto è proprio inutile. Guarda, scusa diabolica, ho bisogno di questo, no? Sarà duro in marmo. Senti, di più. Ora mi sono cascati gli occhiali. Scusa, ma non vorrei pestarli. Posso, diabolica, tu devi andare a prendermi una missione speciale. Prendimi gli occhiali, però devo andarci anch'io. Messo. Aiuto. Ecco. Bravo Diabolic, l'ha presi, dammeli. Oh, ora mi servo. È stanco, qua si distende. Mettiti a sedere, dai. Forza. Dai seduto. Composto lì, ecco. Vabbè. Allora si può parlare di altre cose, no? Spogliala tu. Sì, mi è stata richiesta, mi piace parlarne, visto che appunto è online, sul sito di quel benemerito personaggio che è Sblindo, sblindostudios.it, dove trovate tutte le mie trasmissioni televisive. Lui ha ora in mano le 17 puntate mie di Spogliala Tu. Ogni settimana, mercoledì, le mette sul sito, no? Quindi una è andata ieri, sì, ieri, e rimane lì. Cioè, praticamente, è stata proprio la mia prima esperienza televisiva. Allora che succede? Succede che il programma è vecchio, è glorioso. Sì, spoiler, aspetta. Il tuo commento, un l'hanno pubblicato. Strano, loro sono sempre democratici con tutti. No, ma a me me l'hanno pubblicati tutti, devo dire. Solo che devono, non so, aspettare cosa, in quanti lo devono leggere, insomma, oppure insomma devono applicarsi un attimo. Quindi il commento che hai letto sarà il commento precedente al mio ultimo, che poi apparirà. Apparirà per forza, verrai. Perché se non appare, se non appare. Vabbè, dicevo, il programma Sfogliala Tu è glorioso e antico. Molti anni fa, sì, io ho avuto occasione di guardarlo, no? Ero un naccherino, insomma, ma 25 anni fa, tanti anni fa. Andava in onda su una televisione locale dove c'era una signora o signorina che si spogliava di sera. Per quei tempi era veramente un programma ganzo, no? Poi ora negli anni 2000, insomma, vabbè. E comunque si fanno domande al pubblico, la gente telefona, quando uno risponde alla domanda, la ragazza si toglie un capo d'abbigliamento. Se poi non risponde alla domanda, insomma, se lo deve rimettere, insomma, facciamo tutto un lavoro per farla rimanere piuttosto nuda, ecco. Ora, dopo tanti anni, poi non c'era più stato questo programma, chiamano me su questa emittente chiamata Telemondo a fare Spogliala Tu, a condurre questo programma con l'aiuto, l'ausilio di un noto locale di quelli, sai, da porno, di visto, ma un locale da quella roba lì. Jim, ma ci sarà un nuovo Spogliala Tu? Ma speriamo di no. Mi è bastato, anche perché la storia mica così, dice, è già finita. Sai, hanno chiamato, l'ho fatto. Sì, no. Io ho fatto una siglettina. Spogliala tu, non le lasciare niente addosso, oramai più. Spogliala tu, spogliala più non posso. La siglettina così, che ho cantato io, e c'è nella sigla in cui faccio il playback, no? E poi, insomma, ho cominciato questa trasmissione. Hanno individuato in me, essendo alla radio, era il 2003, era alla radio pienamente, e essendo uno noto per parlare spesso di sesso, parolacce, mamma mia, questo è perfetto per le nudità femminili. Peraltro era un momento in cui, insomma, c'era una cosa strana. Durante queste nottate televisive, queste piccole televisioni mandavano in onda, come mandano tuttora alcune, delle donne che si spogliano tutte nude. Solo che allora si spogliavano completamente, anche la passera si vede, sì, tutto quanto, anzi proprio la esponevano alla grande. Poi è venuto dopo, ora no, le mutandine devono tenere, fini, piccoline, ma devono tenerle, non si sa bene perché avanti e indietro con questo gusto, come si chiama? Comune senso del pudore. E allora, mentre c'era questo controsenso, loro dopo il programma iniziava alle 11:30 di sera e finiva ai tocco, quindi di notte, cioè un'ora e mezzo, bella, tutta in diretta. E dopo, finito il programma, la ragazza rimaneva solo con le mutandine, dopo di me mandavano queste fiche che facevano vedere tutta la passera. E dicevo, ma come mai? Nulla si può far vedere, e dopo mandate questa controsenso, cioè no, va così, vabbè, va così, per carità, a me, sì, tanto, insomma, già questa cosa, però c'erano delle cose che mi erano state promesse, no? Come sempre. Ci promettono mari e monti, poi si rimane solo in mare per affogare. Avrei dovuto fare, secondo contratto, 25 puntate. E poi io avrei dovuto incassare, per avere una come dire, un minimo, io non andare a Bientina, no, per avere un compenso, un pensuccio, il 20% sulla pubblicità che entrava. Mi hanno promesso che ne sarebbe entrata, ce n'aveva, oh, ci abbiamo qua. In realtà non ci avevano un cazzo. Ecco, quindi, cioè, quando fai un programma con le donne nude e vai a chiedere come sponsor la pubblicità a tutto bimbo, io bimbo, cioè, allora cioè, se proprio non tu ci capisci nulla, no? È chiaro che non è lo sponsor adatto. Tanto per fare un esempio, no? Quindi la pubblicità entrava ma poca, da quanto me l'avevano promessa. Quindi ero stato raggirato. Ero stato raggirato perché io avrei potuto chiedere un fisso, e infatti sono stato fesso a non chiedere un fisso, e qualunque cosa fosse successa. Invece dicevo, ma te prendi molto di più col 20% della pubblicità, ma Samantha ne entra, ma a te ti conviene. E così mi hanno inculato, perché io ci ho ripreso appena dopo 17 punti, doveva essere 25, alla 17esima ho chiuso, ho stappato lo champagne, lo spumante insieme agli amici lì e li ho mandati dove dovevano andare. Cioè praticamente le 25 non l'ho fatte, ho deciso, poi comunque nell'ultima puntata, la 17esima, si capisce, dico tutto in diretta, ecco, quindi sono fatto così. Quindi... Però ora siamo solo alle prime puntate, questa è la prima, per una settimana vi cuccate questa. Che cosa volevo fare io? Volevo fare un discorso più umano, ecco perché, vedi, io sono umano. Queste ragazze che mi mandavano non erano altro che delle maiale, parliamoci chiaro, delle maiale, che lavorano in questo, era Fucecchio allora, questo Excelsior. Cosa vuoi? Io una volta sono andato per fissare, insomma, per il programma, eccetera, in questo locale, insomma, sono maiale quelle, no, dimmi, sono privé, succede tutto. Vabbè, quindi, ma ragazze però, anche simpatiche a volte, le ragazze, esseri umani, no? Ecco, se ne parlava prima. Allora io ho cercato, e si vedrà nel corso delle puntate, che io non ricordo quasi nulla, ma in alcuni casi ho cercato di, oltre che buttarla sul divertente così, che poi vedevo queste ragazze tutte con i lividi alle gambe, piene di lividi alle gambe, io non so, sarà l'asta della lap dance, sarà, ma tutte piene di lividi, che insomma, io non so, vabbè, tutte. Cioè, le riconosci da quello, se tu vedi, vabbè, insomma, scherzare così, a volte ho tentato anche, io non so in quale puntata, di farne parlare una, ma questo non piaceva a chi mi ha chiamato lì. Ho sentito bella musica, hanno alzato la musica, porto una sega, e vabbè, e quindi... Praticamente stava andando un po' non come volevo io. Oggi mi sono, sono seduto da Pascoschi a prendere un tè e non si vedeva la piazza e non c'era aria dalla piazza interamente presa dal mercato, ma non hanno altre zone da dedicare alla cosa? Sì, cosa ne pensi del mercato che si susseguono in Piazza della Repubblica da mesi? Sì, Piazza della Repubblica, ma ora un po' dappertutto. Sì, c'è, non si chiama più Piazza della Repubblica, si chiama Piazza Tunisi. Piazza Tunisi, no, davvero? Sì, è scritto grande così, è tutta roba tunisina. Vabbè, insomma, si pensa, ora fra poco qui in Via Martelli faranno roba pakistana. Firenze diventa un mercatino, vabbè, ma non quel mercatino che piace a me, peccato. Torniamo, poi magari si parla anche di quello, mi fa piacere, voi buttate là anche a Pierluigi, dico, che mi ha scritto ora, fa piacere che voi buttate là degli argomenti, perché io subito afferro, però devo anche finire quello che stavo dicendo, che stavo facendo adesso. Vero, dice, Piazza Tunisi, sì, l'ho visto. Sono passato, ho fatto anche già delle foto, ma lì non c'è niente di male, sono, ma se parla dopo. Insomma, arrivavano queste maiale. Allora, arrivava la maiala, cioè la ragazza, per fare il programma. Era sabato, perché questo si faceva in diretta il sabato sera. E arrivava la ragazza dall'Excelsior, portata da qualcuno, insomma. E la prima cosa che mi diceva era questa: devo farti qualcosa? Hai capito cosa, no? Ecco. E perché? Non so chi, forse il proprietario del locale gli diceva: guarda, vai da G, fagli qualche cosa. Tutte venivano e mi chiedevano: devo farti qualcosa? A che io rispondevo sempre: no, perché a me questo tipo di cose, cioè, mi piace, ma non così, assolutamente no. E poi va a sappi tu a chi l'hanno fatta quelle stesse cose che mi attaccano. Poi mi chiamavano in camerino. Va bene così, come mi dovevo, perché si vestivano con delle cose un po' sexy, no? Poi da togliersi, però doveva mettersi delle cose addosso, perché sennò cosa si toglievano? Quindi si portavano qualcosa e io praticamente me ne ho chiamato lì, dice: allora va bene così, prima della trasmissione, va bene così, e tutte nude, completamente nude. Ricordo la venezuelana che aveva i peli, aveva ancora i peli, sì, però rasati a forma di cuore. E non era nemmeno da buttare via quella lì. Sì, devo farti qualcosa? No, da fare la trasmissione. Chopper, quante occasioni ho perso, mamma mia. Quindi, anche questo, come se nulla fosse, di fronte a queste qui, poi si chinavano, culi, passere, di tutto nude, poi si mettevano, questo no, me lo levo, aspetta, spogliarelli, rivestirelli continui, vabbè. Era la mia prima esperienza televisiva, io volevo fare un'esperienza televisiva e l'ho fatta, no? Certamente quella era la cosa che mi è stata offerta, poi facevo radio contemporaneamente, va bene, mi divertivo anche, il problema era che non entrava abbastanza pubblicità come mi aveva promesso, quindi mi sono sentito preso per il culo, come vi ho detto prima, e poi dovevo fare di tutto per non essere preso per l'uccello da queste signore. È venuta anche quella che diceva: io sono nonna, la Valentine Demy, avete presente quella che aveva anche una squadra di calcio, poi, sì, simpaticona, ho sempre pensato che fosse un uomo, vabbè, forse no, ha detto che è nonna, e se ne vantava, perché è una donna, insomma, non proprio giovanissima. Cosa mi mandavano però il sabato sera per fare questa trasmissione? Contro il loro stesso interesse, l'interesse di questo locale, mi mandavano quelle meno belle. Meno belle perché? Belle, insomma, meno. Quelle più ganze, più buone, e gli servivano là il sabato sera. Il sabato sera era il giorno clou, cioè praticamente servivano nel locale. Quindi a me mandavano quelle, insomma, così, visto che era uno scambio, loro avevano questa pubblicità, però ci mandavano le donne. Loro non pagavano la pubblicità, ma ci mandavano le donne, e quindi, insomma, era uno scambio. E, beh, insomma, anche quello, insomma, una volta ricordo di una che aveva le pompe un po' mosce, poverina, ma non era colpa sua, era così giovane, però, e diceva: io devo farmi, ora mi devo fare l'operazione, ma fate la prima vendita, a me almeno, no, gonfiate un pochino, che c'è scritto lì, oggi... Mi sei bella rizzata a bozzola, Fabrizio. Ma ti basta così poco? Allora, sì, a me, stranamente, devo dire, io prima un son buco, poi mi piace parecchio la topa, io non riuscivo a eccitarmi, forse era più l'imbarazzo in certi momenti, non riuscivo a eccitarmi perché il mio pensiero sempre fisso di queste qui che si esibiscono per tutti, che insomma non negano magari sotto pagamento, ovviamente, la seghina, la pipina, la trombatina a tutti, insomma, perché è bene o male. Cioè, voglio dire, a me non piace quel tipo di donna, non mi attira, non me lo fa rizzare, ragazzi. No, perché la donna deve essere una conquista, la donna deve essere l'amore, o almeno quella persona che si innamora di te, che vuol venire con te perché sei te, no perché sei un cliente. ora l'amore forse anche troppo, ma voglio dire in qualche modo anche, come dire, una scambievole elargizione di piacere, ma che uno venga con te perché sei te, non perché la paghi o perché sei il conduttore della trasmissione, allora bisogna tenerti buono e quello proprietario dice digli agì se vuole ce li faccia qualcosa. Sono non sono maiale quelli che ti dicono vuoi che ti faccia qualcosa. Ah, ecco. Oh. Quindi a me non mi poi vabbè, oltretutto c'era anche questo fatto. Essendo la prima esperienza televisiva, io ero già stato in televisione, ma solo come ospite, insomma, qua e là, insomma, anche in televisioni private, locali, a volte anche più grandi, però ospite non era mia responsabilità una puntata, una trasmissione, è ben diverso questo. E quindi c'era anche in me una certa ansia nelle prime puntate, perché tante serate fatte in pubblico va bene, tanta radio e insomma tutti i giorni, ma sai, televisione è già un'altra cosa. Ma non mi trovai male, però c'era anche questo pensiero qui, insomma, io dovevo... Allora pensavo di fare le trasmissioni con in mezzo non solo sesso, e quindi anche qualcosa di sociale, qualcosa di interessante, come mi è sempre piaciuto fare, inserire in mezzo sempre delle cose varie. E questo, e poi si vedrà nelle puntate via via, questo non piaceva a chi mi aveva chiamato. Tanto più che dopo qualche puntata diceva sempre la cosa migliore del suo programma è la sigla. Mi piaceva molto la canzoncina, ma evidentemente non andava bene come io conducevo umanamente la trasmissione, perché io queste ragazze le trattavo da esseri umani. E avrei voluto farle parlare e questo mi diceva no, è solo ciccia, è solo carne, non deve parlare, si devono spogliare, basta. E a me questo non piaceva, non piaceva questo, non piaceva che non entrasse la pubblicità che avevano preventivamente, come dire, millantato, e insomma non mi piaceva nulla. Mi piaceva invece, come esempio, mi piacevano le persone con cui lavoravo, mi piaceva il regista, i due cameraman, due, che lusso, che poi dopo... Anni dopo mi sarei trovato sempre con il problema anche di fare una trasmissione senza cameraman. Qui sono senza per forza, è una web TV, non è una TV. Ma insomma, quello è un altro discorso. Insomma, ho portato avanti queste 17 puntate, a un certo punto ho visto che non era il caso di continuare. Quando io ho visto che scadeva l'ultimo sponsor, ho detto, ragazzi, non ci prendiamo per il culo, io non vengo più. E loro furono anche contenti di questo, sì, perché in seguito il signore, non facciamo nomi, che mi aveva chiamato, è un ben noto venditore televisivo, ha avuto modo di dire a qualcun altro che me l'ha riferito, IG, meglio la grandine. Anzi no, IG, peggio della grandine IG. Ecco, come dire, non gli sono piaciuto anche per la mia sincerità, specialmente l'ultima puntata. Hai ragione, l'eccitazione per una persona seria come sei tu, e modestamente io, bravo Pierluigi, scatta se c'è una situazione di privacy, di interesse, sia fisico che mentale, bravo, e di contatto con ragazze che consideriamo diverse da prostitute, sì, cioè questo sicuramente a me fa questo effetto qui, a me non, cioè io non sono mai andato con una prostituta, mai in tutta la mia vita, ormai penso di non andarci più, insomma, non perché non mi si rizzi più, no, Firenze rizzati, no, ehi. Quindi praticamente decisi di chiudere, riuni tutte le persone che potevo riunire, che avevano collaborato, con cui mi ero trovato anche bene, ecco, per lavorare, però non mi ero trovato bene con i titolari, che erano poi due noti venditori televisivi. Feci quest'ultima puntata, la 17ª, dicendo che chiudevo in anticipo, che, con tutte le ragioni per cui avrei chiuso. E quindi, il botto, peggio della grandine. Io, in quel programma, ho fatto i conti, ci ho ripreso appena le spese di macchina, autostrada, uscivo Alto Pascio e poi andavo a Bientina, da Firenze e poi di ritorno. Io ci ho ripreso solo quelle spese lì, da quello che mi toccava della pubblicità. Stipidocchi. Va bene, è anche poco, devo dire, poco onesti. Come andava la trasmissione? Arrivavano telefonate. C'è stato, ora ricordo così vagamente, ma perché poi io le cose le ricordo sì e no. Qualcuno che si intrometteva, qualcuno che, come al solito, diceva cazzate, offendeva. Allora, poi si fece mettere lì una segretaria fissa che doveva guardare i numeri e passarmi solo le telefonate, perché io non potevo vedere bene. Le telefonate che aveva un numero palese e non un numero riservato, insomma, le telefonate arrivavano, questa televisione arrivava in tutto il centro Italia, per cui io ricevevo telefonate da Ancona, da varie parti del centro Italia e non solamente dalla Toscana. Sotto quell'aspetto andava bene, mi ero preparato tutte le mie domandine e da fare, poi le persone rispondevano, non rispondevano, la ragazza si rispondeva, poi insomma, diciamo, le rivedremo, no? Le ho date io tutte 17 le puntate a smindo, perché io ho avuto l'accortezza, che su questo io sono abbastanza, ho tutto il sondazzo registrato, tutti a casa, e mi piace registrare le cose, almeno alcune o quelle, diciamo, di portare una cassetta VHS tutte le volte, e me la registravano lì in regia, così alla fine mi davano la cassetta e me la portavo a casa. Quindi ho queste 17 cassette, e che ho poi recentemente dato a Sblindo, e quale l'ha messa appunto su insomma, l'ha passata, non so, penso su DVD, l'ha messa sul suo sito. Quindi ogni mercoledì ce ne sarà una. Poi questa è così l'infarinatura, ognuno guarda. Se riguardo anch'io, magari dopo tanto tempo ci trovo anche qualcosa di nuovo. Ho visto la prima puntata e ho tutta la camicia di fuori. Ridiolo, ragazzi, ridiolo. Vabbè, insomma, comunque, ho visto solo l'inizio, no? L'inizio. Cioè, quella persona che mi presenta la prima puntata, è lui che mi ha chiamato, che è alto forse il doppio di me, che sembro subito pupo io, senza averne però i compensi. Vabbè. Ok, vediamo un po' che cosa mi scrivete voi, intanto, no? Intanto, G mi scrive Andrea, perché questo, ci sono vari Andrea diversi, questo è un Andrea diverso ancora, ma chi è quello che si vede nella prima puntata, quel signore con gli occhiali? Ecco, te l'ho detto ora, è colui il quale appunto ha detto che sono peggio della grandine, ecco, disse dopo, all'inizio tante belle parole, poi... vedendo il lato umano del G, insomma, che io volevo, ha parlato anche di altre cose, ho fatto vedere delle cose, che io ho questo pallino di portare a casa delle cose, e vabbè, insomma, io le cose le fo come le faccio io, se no se la faccio da sé. È chiaro, mi dice Fabrizio, che è così, dai, il discorso delle donne e della intimità, dicevo per ridere. Ah sì, è così, no, non ti era rapato, vero? Dimmi che non ti era rapato. Tanto per dire qualcosa, dice un altro amico, a te piace, non dico che ti possa star simpatica, ma fisicamente, la first lady francese Carla Bruni. Ma mi ha sempre lasciato abbastanza indifferente Carla. Non la ritengo così una bella donna, insomma, pure il naso rifatto. A te ha visto sua sorella, che è una brava attrice, tra l'altro francese, insomma, si chiama Bruni anche lei, e, insomma, lei ha il naso naturale, ecco, e, la famo scialba, insipida, non mi dice niente, riconosco che ha un bel culo, poco nulla, che ti devo dire? Mi dice poco, pochissimo. Poi, sai, bisogna vedersela, cioè, perché poi la donna bella, la bella donna la vedi di persona e dici, cazzo che stronco, magari alta, magari, che ne so, sicuramente più alta di Sarkozy, che è un, quasi più basso di Berlusconi, no? Oh, siamo lì, pensiamo a te, Sarkozy, Sarkozy. Che stavo dicendo qualcosa? Del, no, la trasmissione ho chiuso il discorso della trasmissione, vero? Sì, no, sì, siamo passati al discorso del sexy. Per quanto riguarda, poi torneremo sopra, quanto, voi fatemi una domanda che volete fare. Per quanto riguarda appunto Piazza della Repubblica, sono passato ieri e l'altro, e ho visto che c'è sono tutti questi gazebi, un gazebone che è un ristorante. C'è un ristorante tunisino, era completamente vuoto, era primo pomeriggio, quindi qualcuno avrebbe dovuto esserci. Sulla porta ci sta un ragazzo, un giovane, con una specie di menù in mano, fermo così, impalato, ben vestito, non tunisino, si vede che non è tunisino, e sta lì, fermo, è così, dentro tutto vuoto. Poi invece lì alle giubbe rosse era pieno di gente e mangiava, vabbè, e tutti i gazebi con specialità tunisine, non da mangiare, mi sembra, ma tutto artigianato, tappeti e che ne so, oggetti. E poi un palco, c'è un palco dove evidentemente qualcuno si esibiranno quelli che fanno, quella musica insomma alla muezzin, c'è una bandiera tunisina, una bandiera italiana e un grande cartello, Piazza Tunisi, ecco, per cui non è più Piazza della Repubblica, è Piazza Tunisi, c'è ormai insomma, come dire, questa apertura, Firenze città aperta, a me piace anche che la gente venga sotto questo aspetto, non sono i mercatini che piacciono a me perché l'artigianato mi sta gentilmente sul cazzo, ma no, mi piace l'antiquariato, ecco, sì, quando vedo i mercatini antiquariato vado pazzo, l'artigianato, tutte le cose. Oh, l'ottimista Claudio mi scrive, beato te che sei ottimista, ma anch'io sai, certo, se no come farei? Dunque, oggi, ma l'hai sentita cantare? Parlo della Bruni. Ah, caro ottimista Claudio, certo, chi è che non l'ha sentita cantare? Un filo di voce, un filo interdentale, di voce, un filo interficale. Che vuoi fare? Quella roba che poteva andare negli anni 60 quando c'era François Hardy. Tous les garçons et les filles de mon âge, da 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 da. Quelle cosettine lì, che erano anche graziose, con un fil di voce si potevano fare, no? Ecco, ma ora, insomma, sono un pochino, cioè, capito, lei è Carla Bruni, poi ha fatto la scalata, c'è chi fa la scalata a Sarkozy, c'è chi fa la scalata a Fini, ste donne, sai com'è, dunque, non mi dice nulla nemmeno come cantante. Allora dici qual è il tuo tipo di donna tra le famose? Tra le famose? Ma te lo posso dire senz'altro. Io amo molto le more. La mora, donna mora, mi arrapa molto di più della donna bionda. In generale. Poi, se devo dire, il gusto si spalma su tutte. No, nel senso che il mio gusto è assolutamente, cioè se una è bella, se una ha qualcosa, cioè che vuol dire se è bionda, ma, però normalmente, ecco, la mora me lo fa rizzare, va bene? Di più, cioè più, la mora non intendo mora nera dell'Africa, però qualche africanina bellina, davvero, insomma, per dire, quando sono belle, devo dire, le mezze e mezzo. Io ho detto altre volte che a Marsiglia ci sono le creole e sono tra le più belle donne che abbia mai visto nel mondo, ecco. Per dire che sono dei mezzi sangue, fiorisce il bello lì, quando ci si mettono in più etnie, e non c'è un modello di donna, ci sono le donne che mi piacciono molto, tra quelle famose, Devo dire che Charlize Theron, che pure è bionda, è normalmente bionda, però mi dice molto, ecco, è un'attrice che mi piace. Che mi piace, a parte che come attrice è una che ha cominciato a fare la modella, ha fatto quella famosa pubblicità del Martini, in cui lei cammina, il filo sfilaccia tutta la gonnellina e si vede l'inizio delle mele, insomma è una cosa, questa è vecchia. Chi avrebbe mai detto che quella donna, quella splendida donna, che allora era tutta truccata come negli anni 60, no? Non erano gli anni 60, era truccata come negli anni 60 in quella pubblicità, anzi mi sembra fosse proprio in bianco e nero. Chi avrebbe mai detto che sarebbe diventata un'attrice da Oscar? Ha preso un Oscar, un film bellissimo, soprattutto bellissimo per la sua interpretazione, Monster, va visto. È quel film che quando io ho visto il finale ero solo, perché io il film a me piace vederli da solo, proprio da solo, da solo, metto lì e guardi il film, possibilmente non in televisione, cioè con un DVD, in modo che se devo andare a pisciare mi fermo, devo mangiare qualcosa, cioè capito, lo blocco. E il finale è così bello, è così brava, mi ha strappato l'applauso da solo come un bischero, ero lì a applaudire, come un bischero proprio. È una che quando recita, perché poi bisogna anche vedere il carattere, perché la bellezza è importante. Sa quante belle fighe ci sono, ma stupide, no? Ho visto anche nei contenuti speciali, dei DVD, eccetera. Questa donna, dopo una scena di quel film, che è un film impegnativo al massimo, in cui lei era imbruttita, perché doveva assomigliare a quella vera, che era stata, non dico giustiziata, perché questa parola non mi piace, ma ammazzata legalmente, perché aveva ammazzato un sacco di gente, era veramente boh. Però io sai, sono contro la pena di morte comunque. E lei dopo ogni scena era talmente tesa e la faceva talmente, era entrata talmente nel personaggio che lei continuava anche dopo. Dopo aver fatto una scena di quel film Monster, lei dalla tensione si accasciava, si metteva a piangere. La tensione di essere entrata in quel personaggio talmente tanto. Queste sono donne che oltre alla bellezza hanno anche qualcosa veramente dentro, un'intelligenza, una sensibilità. Quindi tutte queste cose io metto insieme perché mi piaccia una donna. Ora, questa non la conosco mica personalmente, la Charlize, bella di viso, corpo bello, poppe poche, ho visto in diversi film, mi è sempre piaciuta. In alcuni è stata più brava, però io non avrei mai detto che quella a cui si sfilacciava la gonna, la minigonna, sarebbe diventata poi una grande attrice, insomma. Però vedi, in un'intervista mi sembrava una donna così normale, certamente, perché poi è così che sono, vedi Julia Roberts, tutti dicono, ma è una donna normale, è super milionaria, ma sarà miliardaria di dollari, non lo so, sarà, eppure... Tutti quelli che conoscono Julia Roberts, che non è fra le mie preferite, mi piace come attrice, senz'altro, quando c'è lei, insomma, il film è sempre buono. Ne parlavo per questo film che ha fatto recentemente, anche in Italia, no? O in Italia, anche in Italia, vabbè. Tutti quelli erano avvicinata, ma una persona qualsiasi, è come tu trovi al supermercato. Ed è questa la grandezza di questi personaggi, non se la tirano, non fanno i grandini, io sono Giulia Roberts, cazzoi, vatten, no, c'hanno soldi e gli escano dalle narici, da tutte le parti, dai pori, no? Quindi gente può fare quello che vuole, di chi vuole e con chi vuole, può disporre tutto quello che vuole, no, è umile, questo è importante, molto importante. Quindi la Charlize mi piace, se devo dirti un tipo, anche se non è mora, questo ti dice che insomma fra le persone famose Certo, fa presto a dire Monica Bellucci, vabbè, qualche anno fa forse, ormai insomma, anche la Monica per la bellezza, però poi se devo dire il lato umano, la grinta mi piace un po' meno. Invece sono delle attrici che insomma esprimono anche, poi sai, la bellezza è relativa. Se una ha quel qualcosa in più, ti diventa anche più sexy di una più bella di lei. Vabbè, ho risposto, spero aver risposto. Dunque, vediamo. Ora ricordo The Astronaut's Wife, la moglie dell'astronauta, sì, con Johnny Depp, vero? La moglie dell'astronauta, sì, lei aveva i capelli molto corti, mi piaceva molto anche lì, sì. No, ha fatto molti films, e credo che sia una delle migliori attrici, perché noi siamo abituati che voi guardi i vecchi film di Hollywood e vedi attrici come Katharine Hepburn, che non era bella. Era bella Katharine Hepburn? Audrey Hepburn era più bella, più bellina, più meravigliosa in quegli anni 50, che lei rappresentava in pieno, ma secca come un chiodo. Lo stesso secca Katharine Hepburn, che però non era nemmeno una bellezza eccezionale di viso, insomma, quella che poi stava con Humphrey Bogart. No, in quel film La regina d'Africa. No, stava con Spencer Tracy, certo, il povero ubriacone, grande Spencer Tracy. Allora, se cominciamo a parlare di... Cioè, abituati a queste attrici qui che vediamo in questi vecchi film, che forse erano brave, ma anche avevano questa presenza, questo mito, insomma, Bette Davis. Bette Davis era forse bella? No, che non era bella, ma era Bette Davis. Bette Davis eyes, gli occhi di Bette Davis. Ma vuoi scherzare? Cioè, quindi erano attrici anche con le palle, veramente. E io cercherei in attrici di oggi altrettante palle, oltre alla bellezza, che non sciupa niente, ma a volte un po' sciupa. Che c'è per esempio una Meryl Streep, che è sicuramente una donna qualsiasi, nel contesto del supermercato, non si è mai rifatta nemmeno il naso, ed è stata la sua fortuna, grande attrice, non è certo bella, però quando c'è lei, cioè sei sicuro di una bella interpretazione, cioè qualsiasi cosa faccia, Meryl Streep, che cazzo, è buona a fare. Però ecco, sessualmente non mattina, Poi sono anche le bonone, vabbè, insomma, che vuoi fare? La donna immobile qual più malvento. La donna immobile sul letto stava, col dito mignolo, vabbè, lasciamo perdere, questa è, se no poi mi dicono che sono sboccato e dico finché cazzo. Oh, sì. Beh, siamo andati avanti un po' con i discorsi, Sì. Ora dopo sai, voi in piazza Tunisi hanno finito la trasmissione e mi... che fa? Vado a vedere un po' che c'è e che non c'è. No, perché a volte c'è, a volte non c'è. No, non ci vuoi in piazza Tunisi. No, non ci vuoi. No, vado a casa mia. Sì, no. Vado a casa mia. Che vuoi fare a casa? A dormire. Perché io faccio questa chiacchierata, ragazzi, io mi risparmio durante il giorno, non parlo molto, Ah, ci mancherebbe, sì. Poi, scusate, ma non posso parlare, perché se io parlo di argomenti con una persona, con due persone, poi l'argomento me lo brucio. Io devo parlarne spontaneamente qui. Come vedete, voi mi fate una domanda, io non so che domanda mi farete, e lì parto con un discorso. Ma se io mi spreco qualche argomento prima, poi con un pubblico di due persone, ma una persona... Sto zitto, ma che posso stare tanto, vediamo, e leggiamo, Meryl Streep, guarda, quando nella mia Africa racconta la novella, è pure sexy, vabbè, non è quel tipo di donna che mi piace, però via, Meryl Streep, no, mi piace, allora, va bene, c'era un'attrice, ma sono tutte morte, che mi piaceva tanto. Quanto mi piaceva? Jennifer Jones. Jennifer Jones, che ha fatto Duello al Sole, ma in Duello al Sole nella parte di Perla. Jennifer Jones sarà meravigliosa. È scurita nel volto, poi prima ancora aveva fatto Bernadette. E ha preso l'Oscar per quel film, ha preso l'Oscar. Lei aveva più anni, ma faceva sembrare di averne meno, eh? Perché insomma era bellina di scena. Bellina, bellina. Qualcuno diceva che fosse stronza, ma a me che me ne frega, mica devo averci niente a che fare. Jennifer Jones era una che mi piaceva molto. Se vedo un film con Jennifer Jones, L'amore è una cosa meravigliosa, per esempio, con William Holden e Jennifer Jones. Poi Il ritratto di Jenny. Mamma, con Joseph Cotten, Jennifer Jones, che sogno. È morta pochissimi mesi fa, sì, vecchia, meglio non vedere come si riducono, meglio rimanere nel mito, qualcosa lasciano la bellezza e anche la bravura. Praticamente prende gli Oscar non si pigliamia così, per grazia ricevuta, vediamo. Ma Piazza Italia a Tunisi la fanno fare? Ma magari sì, e che ne sai? Ma perché no? Non c'è mica zitto Piazza di Gesù Cristo, Piazza Italia, magari sì. Quando si rivede l'ottimista, dice: a me Meryl Streep non piace nel film musicale Mamma Mia, e non l'ho visto e quindi non te lo so dire. Tra l'altro è anche una cantante lei, è anche una cantante, ha delle doti di cantante, si canta. Vediamo ancora, Pierre, Love is a many splendor thing, sì, yes, l'amore è una cosa meravigliosa. Addio alle armi, sì, come mi piace, con Rock Hudson, come che lui era costretto poi a baciare le donne mentre era omosessuale, che poveretto, come mi dispiace per lui. No, davvero, quel finale quando lei muore in Addio alle armi. Non è giusto, cioè non è giusto. Com'è bello quella protesta in punto di morte, un attimo prima di morire lei dice non è giusto. E lei non ha più forza, perché sta per morire, ma quella protesta, dire non è giusto che io debba morire, non è giusto che ci si debba distaccare perché lui rimane vivo, è forte. Cioè, è una persona debole, debolissima, che sta per morire più debole di così, ma dice due parole, tre parole, non so, quelle parole sono una sfida a Dio, sono più forti della morte, anche se poi la morte vince. Roberto mi dice: ciao G, mi saluti gli spaghettatori del piccolo teatro della Versilia? No, sgangherat, spaghettatori, che ho detto? Sgangherattori, sì, allora, cari sgangherattori del piccolo teatro della Versilia, vi saluto, stavo parlando proprio di attori, guarda un po', e attrici, vi saluto, cari sgangherattori del piccolo teatro della Versilia, guardate sempre, seguite il G con TeleG la sera, intervenite, sgangherattori, perché a me gli attori piacciono, ma anche gli sgangherati mi piacciono, anche perché almeno insomma si fa durisare. Cioè, l'attore comico che vuole essere comico per forza, a volte non ti fa ridere, perché sei obbligato a ridere perché quello si sa che è comico. Ma l'attore sgangherato, che crede di fare la parte seria e poi in realtà non volendo comico, ti fa ridere molto di più, magari ridi più piano. Perché... ciao sgangherattori, ciao Roberto. Vediamo ancora, poi ancora, bene che interveniate così, sempre numerosi. Vuoi mettere G le attricette di oggi dei film di Vanzina, per carità, Vanzina, con quelle che hai citato te, sia quelle contemporanee che del passato? Insomma, diciamo la verità, in quei filmucci ci sono attorucolucce, certamente non ci saranno grandi attrici, però che devo fare? Io non andrei mai, io non so come mai, parliamo pure di tutte queste cose, non so come mai a Natale il botteghino faccia sempre un sacco di soldi con questi films, cinepanettone, no? E la gente ci va. La gente ci va, io non ci andrei mai, mai a vedere quel film lì, cioè a spendere soldi. Ma mi è capitato qualche volta, quando l'hanno dato per televisione alcuni, c'era uno con i fichi d'India, mi sembra, erano in Egitto. Oh, vabbè. Sono film che magari se lo vedi così, lo vedi gratis, nel senso che... Però andare lì apposta, mettermi a sedere e pagare un biglietto per vedere, io non ce la faccio, non ce la faccio. Qual è l'ultimo film che ho visto in cinema? Avatar. Mi piace tanto vedermelo a casa i film. Ah, quanto mi piace vedermelo a casa, Nini, quanto mi piace vedermelo a casa, quanto mi piace vedermelo a casa. Sì, molto meglio, molto meglio. Magari non subito, vabbè, non importa. Ma tanto poi, guarda, ci sono dei siti anche su internet. Si guardano dei film proprio... C'è un sito dove io vado a vedere un film, però dopo 72 minuti si interrompe. Devo aspettare 54 minuti, mi sembra, quasi un'ora, prima di rivedere la seconda parte. Mi piace anche così, mi piace vedere un pezzo, poi fare altre cose, si possono vedere, scaricare, si può fare ogni cosa, cioè, ma film anche appena usciti, allora, no, non si fa mica nulla di male, vedrai, che devo fare? Io non li scarico, guardo e basta, no, li scarico, no. Dunque... Appunto, grazie, ti seguiamo. Ah, perché Roberto, tu fai parte degli sgangheratori. Bene, allora, mi fa piacere. Perché c'è scritto lì sotto e non riesco a leggere? Ah, no, niente, è scritto Roberto 2244. È scritto piccolo. Oh, dunque bene, d'accordo, infatti, pensavo che tu volessi salutare loro, ma a quanto pare tu fai parte degli sgangheratori. Sgangheratori. A me piacciono gli sgangheratori, lanciano una cosa, perché tanto qui ogni tanto vengono ospiti, no? Certo, meno male, guarda che ieri che non si è potuto fare la trasmissione non era previsto nessun ospite, ma la prossima settimana per esempio ne avremo gli ospiti. Sgangheratori, volete venire ospiti qua a fare un po' di sgangherature? Volete? Qualcuno di voi, non so, mia tutta compagnia, non so, qui c'è spazio piccolo, però se volete venire vi invito fin da ora, Mi è piaciuto lo sgangheratore. Oh, scommetto che Lauren Bacall ti piace. E invece no. Invece no. Lauren Bacall? No. Non mi piace. Cioè, non è il mio tipo proprio. Come non è il mio tipo Rita Hayworth. Sto parlando dei grandi miti, eh. Oh, la Bacall è ancora viva. Io ho un album su Facebook... Essi vivono, cercatelo fra i miei album, sono tutti quelli ancora vivi che hanno almeno 75 anni, e molte donne, forse più donne che uomini. Poi c'è l'altro album che si chiama Hollywood Cemetery, il cimitero di Hollywood, dove via via che muoiono li seppellisco nell'altro album, però sono morti in pochi. E intanto... Ogni tanto bisogna che controlli se sono vivi o morti, perché alcuni magari non possono anche non saperlo. So che è morta la Mondaini, però sì, lo so, non c'entra nulla, sto parlando di attori internazionali. Di italiani c'è solamente Gina Lollobrigida e Sofia Loren. Eh sì, perché gli anni ce l'hanno, capito? Devono essere attori internazionali, di Hollywood possibilmente. Dunque... Si organizza e poi veniamo. Molto bene, ragazzi. Quando volete fatemi sapere, mandatemi un messaggio, c'è problema Facebook, tutto quello che... Andrea, che è un Andrea, che si chiama Andrea Marzocchi, ecco, così almeno hai messo il cognome, fatto bene, ci sono altri Andrea. G, il padre di Christian De Sica si rivolterebbe nella tomba se vedesse i cinepanettoni. Dunque, De Sica, grandissimo... No, Christian. Christian può essere simpatico in certe cose, in qualche pubblicità, non mi dispiace, quando diceva aiutatemi, per esempio, ma il padre, è stato uno dei più grandi, in assoluto, forse il più grande dei nostri attori registi, forse il più grande davvero, ha fatto dei film meravigliosi con poche lire, pochi soldi, tipo appunto Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, Umberto D, dai, via, e non so io, cose meravigliose, Chauchat l'ha fatto lui, Chauchat, ma insomma, il dopoguerra, il neorealismo, fantastico, attore grande anche come attore, no? Caratterista soprattutto, lui aveva cominciato come attore negli anni 30, infatti faceva Gli uomini che mascalzoni, grande successo cinematografico italiano con Vittorio De Sica, che cantava tra l'altro «Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano». La lanciò lui questa canzone, pur non essendo un cantante, si sente che non è un cantante, però andava tanto di moda. Poi la guerra e poi il dopoguerra è stato il suo momento grande, diventato regista, continuando a fare l'attore. Ma siccome aveva il vizio del gioco quest'uomo, questo grande uomo, penso alla Ciociara, che film, cosa è riuscito a far fare, lui era bravissimo a far fare le cose agli attori, cioè soprattutto a farli piangere. Sì, c'è quella cosa, c'era un bambino in un film doveva piangere, ma non gli riusciva a farlo piangere, e allora l'accusò di aver rubato delle cose, ti hai rubato questo, hai rubato questo, no, non sono stato io, si mise a piangere, via, si gira. Era fantastico, per far piangere le donne diceva, guarda è successo un incidente, è morta tua madre. Però veniva bene la scena, capito? È incredibile. Siccome giocava molto, aveva questo viziaccio, un bruttissimo vizio, il gioco, e perdeva tanto, allora accettava tutte le parti possibili, immaginabili che gli venivano. Quindi anche in filmucci, lui lo vedi apparire, fa, è sempre molto bravo, però se pur di guadagnare, lui ha fatto tutto quello che gli hanno proposto, non ha scelto mai. E poi ha fatto dei film come regista, Oscar come migliori film stranieri, roba. Con la Ciociara non prese l'Oscar, ma lo prese Sophia Loren, perché quell'anno mi sembra che lo prese la Dolce Vita, l'Oscar, insomma, erano anni di grandi film, no? Non so se mi spiego, fantastici. Vittorio De Sica forse si rivolterebbe nella tomba, però pensando a quello che lui ha fatto, cioè lui per soldi ha accettato qualsiasi film, qualsiasi parte, penso che alla fine, insomma, in qualche modo conceda a suo figlio di fare cinepanettoni. Solo che a suo figlio manca la parte seria, la parte importante, e quella non la lascerà, non credo almeno, insomma, poi si sa mai, ma non credo che abbia lo gnegnero del babbo. Vabbè, questo per dire, voi mi dite una cosa, io dico quello che so di quella cosa lì. Avete detto De Sica? E io ho detto De Sica. Dunque, Marlene Dietrich, ti piace? Ecco, guarda, andate a cercare tutte quelle che non mi piacciono. Marlene Dietrich era una falsa bella, una falsa maliarda, culo completamente piatto, come una piattola, piatto. Sì, ho vista nuda, è lo stesso Greta Garbo, è lo stesso, guarda, una che invece è bellissima di viso, Ingrid Bergman, e dico Ingrid Bergman, sciupatasi presto, secondo me quando è entrata nell'orbita di Rossellini lei si è sciupata molto, ma quando ha fatto Notorious, dai, o anche Dr. Jekyll e Mr. Hyde con Spencer Tracy, era un fiore. Te guarda una foto nuda, rara, ma c'è, esiste, sul dietro lei è piatta, non c'ha culo. E questo inficia moltissimo, devo dire. Peraltro, lei, diviso, nella giovinezza è stata bellissima, bellissima. Poi, che voi? Se vuoi dire una bella donna, Anita Ekberg, vuoi un po' di roba, insomma, eh? Anita Ekberg aveva iniziato con Gianni e Pinotto. Anita Ekberg stava, cioè quella della Fontana di Trevi, no? Marcello, vieni, Marcello. Sì, venga, sì, venga, a certe volte c'è, cioè, si butta anche lui. Eisenberg cominciò con Gianni e Pinotto in un film di fantascienza. Sì, sì, sì. Viaggio al pianeta Marte, non ricordo bene, il titolo italiano era diverso dal titolo americano. Lei faceva una guardia di un pianeta, un altro pianeta, statuaria così, no? Chi avrebbe mai detto che poi sarebbe venuta in Italia a fare film come La dolce vita e la scena memorabile della Fontana di Trevi. Ma te pensa, la Nitona, no? Sì, ma quante sono state. Vabbè, sentiamo ancora, via. Oggi voi siete bravi e assidui e numerosi. Ieri si è saltato, bisogna fare il doppio oggi. Pensiamo che Staiola è poi diventato un insegnante di matematica. Ah, sì, bambino. Il bambino di Ladri di biciclette. Sai, mica tutti, che io non sappia, poi io Staiola e dice, chi è Staiola? No, non mi pigli, aspetta, non mi pigli in fallo, non mi cogli in fallo. Sì, però il figlio mezzo buco, dai. Parli di De Sica? Sì, Christian si sa, cioè, si dice, cioè, è un uomo sposato, ha anche dei figli, lo sai, insomma, Christian, però, sai, chi è questo? Che gente è questa? Gente brutta. Ho preso un po' un procaster invece di una persona. Dunque, gusti molto diversi. Gio, ho capito. Una cosa, io e te non ci contenderemmo mai le donne perché abbiamo gusti molto diversi. Meno male, ti lascio tutte quelle con il culo piatto, te le lascio tutte a te. Io piglio tutte quelle con il culo pieno, va bene? O no? Un'altra cosa importante è quella, secondo me, in una donna. Può avere anche non tante poppe, perché le poppe, sai, guarda le brasiliane, le mulatte, no? Cacao meravigliao, queste qui, insomma, queste oba, insomma, non solo popone, ma c'hanno dei culi. C'hanno dei culi, non lo dice nessuno. Cioè, le poppine sono giuste, sono senza essere. Capito? Cioè, io preferisco più culo e meno poppe che più poppe e meno culo, perché non so se voi avete notato, spesso la donna più popputa c'ha paura, si è sbilanciata da una parte, preferisco il contrario, allora, che arrivare lì e trovare, cioè, alcune ti chiedi come fa a mettersi a sedere, come fa quella a mettersi, sul water, non c'ha mele, le mele sono importanti, ci ho meglio io, e allora, capito, mi ci vuole, mi ci vuole, Io, vediamo che c'è qui, le mulatte hanno un bel culo, anzi, sarà perché c'è lo streaming che costringe voi a sentire le cose che io dico ora, fra qualche secondo, no? Quindi quando arriva il vostro messaggio, io ho già detto delle cose che vi hanno forse preceduto, capita, può capitare, ma comunque su questo siamo d'accordo. Hanno un bel culo, di solito è difficile vedere, guarda, una nera, anche una nera, cioè le africane, hanno sempre il culo piuttosto prominente, ecco, è difficile vedere, magari hanno la gamba storta dal ginocchio in giù, magari bella coscia ma gamba storta dal ginocchio in giù, ma quelle sono fatte così, come fra pretendere che le cinesi e le giapponesi siano perfette con queste cosce, queste gambe, le gambine storte, corte, poco culo di solito, insomma, quella però è fattura loro, non gli puoi imputare nulla, tant'è vero che se una di quelle avesse le curve come le altre, che a volte c'hanno il visino che ti inganna, quel visino bellino, poi va a vedere sotto c'è trucioli, c'è rimasto poso, la famiglia media, insomma, vabbè, dai. Vediamo, su, giù, via, dai, giù, via. Guarda che il posteriore bello piace pure a me. Ah sì? Posteriore di che? Della mucca. Ma se uno guarda prima il viso, a volte può rimanere deluso. Allora si guarda prima il di dietro o il viso? Assolutamente il viso. Ma dipende in che situazione sei. È chiaro che se una passa per strada e tu la incroci e la guardi in viso per prima cosa, poi ti giri e tu li guardi il culo, questo è chiaro, è normale. Però la cosa che più ti può attrarre è sicuramente il viso, lo sguardo, perché lo sguardo, un'espressione, può sopperire anche a certe mancanze fisiche. Magari, come dicevo prima, fra le attrici, Audrey Hepburn, uno stecco, avrà avuto del culo lei? Niente, un etto e mezzo, non di più. Cosa avrà avuto? Certamente, poverina. Ma aveva il visino. E che visino? Visino quando era molto giovane, quando faceva colazione da Tiffany, tanto per capirci, oppure Sabrina, oppure quei film girati a Parigi. Ha fatto delle cose in cui era molto giovane, era molto carina. Cioè era l'espressione di una gioventù assolutamente fine. Vacanze romane con Gregory Peck, finissima. I vestiti suoi erano anni 50, primi anni 60, meravigliosi, che è uno stile, una moda fantastica per le donne, e lei era quella che ti poteva fare innamorare anche se aveva solo il viso. C'è solo il viso, non importa niente, non c'è coppia, non c'è culo. Sei Audrey Hepburn. Un'altra attrice abbastanza magra ma bellissima, Jean Tierney. Qualcuno si ricorda di Jean Tierney? Jeanne Tierney? Oh, se era bella, eh? Avete mai visto Il paradiso può attendere? Oppure bellissima nei film in cui è stata anche cattiva. Sì, cattiva, faceva morire, metteva il veleno. No, guarda, Jean Tierney, cercala da qualche parte, il viso meraviglioso, un po' magra, però nemmeno proprio magrissima, intendiamoci, ma gran bellezza. Voi mettete a parte, è morta, mettete a parte anche Jean Tierney, la mettiamo insieme a Jennifer Jones, ok? Ecco, quelle sono le attrici per quanto riguarda la bellezza che mi piacevano, non certo Marlene Dietrich o Rita Hayworth, che veramente, te devo dire, non mi è mai piaciuta. Deciditi, culo o viso? Oh, madonna, ragazzi, tutte e due ovviamente, abbi pazienza. Questo invece... cambiando discorso, sarà meglio. Credi che Berlusconi rivelerà l'esistenza degli UFO? Se fosse utile per la sua elezione, per i voti, lo farebbe. Si inventerebbe, tanto c'è soldi, gli costruisce gli UFO, li fa venire giù, e se fosse utile lo farebbe. Sì. Ora è utile andare a frugare negli affari di Fini, nelle sue case a Monte Carlo. Sapete che la casa dove sta questo signore, che non dovrebbe starci, o che ne so, insomma, favorito da Fini, evidentemente, no? Cioè, non è che ora sia un mistero ormai, sia o non sia la casa sua di quell'altro. Cioè questa casa qui, all'epoca, prima, era la sede di Radio Monte Carlo, la favolosa, quella proprio la prima radio, quella con Robertino, no? Il mio amico Robertino, con Luisella Verrino, con quella Awana Gana, Herbert Pagani, cioè quella che io ho cominciato ad ascoltare allora, perché era l'unica radio oltre la radio della RAI che esisteva, e quindi mi piaceva molto. Era un mito Robertino, poi che avrebbe mai detto e pensato che ci avrei lavorato insieme, che avrei fatto un programma prima di lui, sì, io vedevo prima e poi lui dopo. Poi è stato anche un periodo, era prima lui e io dopo. Vabbè, insomma, che avessimo chi l'avrebbe mai detto? Invece è successo, questo mio punto di riferimento, purtroppo nella vita mi ha un pochino deluso come persona, ma per carità, tutto a scapito suo, nel senso che non a me non ha fatto niente, anzi mi ha scritto la prefazione del mio secondo libro, Roberto Arnaldi. Quindi, però la delusione è sul suo modo di vivere, sui suoi problemi che non credevo. Oh, dunque, insinue, c'era pure Gene Simmons, ti piace? Gene Simmons mi piaceva, bel profilino, sinuè l'egiziano, anche la tunica, c'era la tunica. Vabbè, Gene Simmons è morta pochissimo tempo fa, quest'anno Gene Simmons. Sì, non mi dispiaceva, non ci andavo pazzo come per Jennifer Jones, Gene Tierney, però, dunque, oggi c'è l'ultimo di Shakira, ce l'hai l'ultimo di Shakira, ma senti, Shakira venne qui, mi disse, oggi ven via Rai, che qui non mi caga nessuno, ho fatto la sigla dei campionati mondiali di calcio, ti dico la verità, non mi hanno fatto nemmeno la suoneria di un telefonino, nulla, waka waka, no? E dice, mi fai anche un piacere qui, dico, mi passi qualche pezzo, mi chiami ospite, ti dico, Shakira, siccome tu c'hai un culotto piuttosto grosso, tu non sei un altissimo, però insomma, tu mi garbi, beh insomma, dammi qualcosa in cambio. Ha fatto au, come quella canzone in cui canta dalla She-Wolf, la lupa, e se n'è andata via. Mi dispiace Shakira, tu mi piacevi. No, Shakira mi piace, ecco, è un'altra che mi piace per un altro motivo. Non è brutta, non è nemmeno quella splendida, discreta. Però mi piace perché è una donna impegnata. È impegnata anche nel sociale, si dà da fare. Non è una ragazzuccia stupida, Shakira è ganza, e mi piace anche le sue canzoni. Le sue canzoni sono carine. Sì. No, mica male. Oh, dunque, Giancarlo Tulliani viaggia con la Ferrari e una bella topa. Ecco, Ferrari nera, la topa non so, sarà bianca. E con questo, lo so, lui è miracolato prima da Gaucci e poi da Fini. Ecco, stanno portando via. No, nel senso che, come, cioè, avendo la sorella molto intraprendente, insomma, praticamente la casa a Monte Carlo e contratti milionari con la Rai alla mamma di queste persone. Cioè, questa che fa la casalinga, cioè praticamente fa, per caso, un contratto milionario con la Rai da produzione esterna, insomma. Io so benissimo che a Fini gli stanno facendo una campagna contro, mirata, resa anche a Berlusconi, l'hanno mirato, cioè, sono sempre gli asparagli. Dico, ma mi sembra troppo sporca questa roba. Cioè, è lui, è chiaro che sia lui che ha brigato, che ha piazzato quello nella casa, che ha piazzato i contratti, insomma, attraverso questa donna che prima si è circuito un po' Gaucci, vero? Quell'omaccio lì. Poi è andata da Fini. Quindi so benissimo che è una campagna anche denigratoria, vero? Denigratoria, però è una campagna comunque basata su dei fatti, insistente. Però a questo punto lo sputtanamento dovrebbe far pensare a Fini, mi dimetto. E poi ti fai il tuo partito. Perché se ti beccano in un, proprio te che parli di moralità, mi dispiace, io credo che non possa più restare. Uno straniero forse sarebbe dimesso da un po'. Perché non lo inviti Robertino? Lo inviterei volentieri, ma ti dico la verità, Robertino chissà dov'è, dove sarà Robertino? So che una volta telefonò lì in radio perché cercava il proprietario quando era ancora vivo. No, ciao, come va? Dice, perché mi servono per la pensione, perché lui vuole andare in pensione, e mi servivano insomma delle cose, dei documenti, insomma, che sai, per andare in pensione, ha lavorato in un posto, doveva avere delle, insomma, i contributi che ha pagato, insomma, che qualche documento, e per cui per sbaglio presi la telefonata io, per sbaglio, insomma, sentì un po' cosa fai, vado in pensione, Gino, vado in pensione. Sì, ma lavori? Sì, ma qualche radio qui in Liguria. Sì, so che fate le radio in Liguria, o almeno faceva. Credo che comunque per lui sia molto difficile. Non so come abbiano fatto tutti quegli anni, perché lui era molto bravo sul leggero. Lui era leggero, bravo, non approfondiva mai un argomento, ma era sempre scilinguagnolo sciolto, ciarliero, molto ciarliero. Ha inventato un genere proprio, no? E quindi io non sarei mai stato come lui, perché io, a me piace parlare anche di cose serie, mettere un po' di tutto. Lui invece era solo i suoi dialoghi con la Berrino, i suoi scambi, finti litigi, cose così, erano mitici, insomma, allora almeno era una cosa nuova, effettivamente. Però appunto poi uno viene a sapere, dice, ma sai che lui quando gli prendevano i momenti nostri, li rinchiudeva in casa e non andava alla radio. È stato una volta 3 mesi chiuso in casa senza aprire mai la porta, gli passavano il mangiare da qualche parte, i messaggi sotto la porta. Era una cosa incredibile, perché soffriva di, soffre, spero che gli sia passato, insomma di depressione, di cose strane, insomma. E lo stesso quando venne da noi, che prese un appartamentino a Prato lì per stare lì, io ero tutto contento, arriva Robertino, lui non era nella vita sfuggente come alla radio, cioè non riuscivi a fermarti con lui a parlare un po', e avrei voluto tanto, perché è anche una persona intelligente, ma un po' genovese, però, e poi spariva, non riuscivi a dire parliamo un po', approfondiamo, discutiamo. Era una farfalla, ecco, cosa gli potevi dire? E questo lavoro poi ha fatto anche con noi. Robertino non arriva, il programma non va, perché non arriva? Io che venivo a Firenze non mancavo mai, lui stava lì a 2 passi, si rinchiudeva in casa e poi a volte andava a Genova o a Savona, non mi ricordo più, Genova, a trovare una persona molto cara, un farmacista, e quindi andava e spariva. Dice, ma come? Non veniva a fare le trasmissioni? Non avvertiva. L'amore lo chiamava. E allora era difficilissimo poter lavorare con questa persona, perché non era sicuro che venisse. Poi c'era Pelio Di Boni, veniva tutti i giorni. Grazie, sono molto gentile. Poi ovviamente questo proprietario disse, qui va mia bene, fece una svegliata e questo si mise a piangere. No, dai, sai, un animo molto femminile. E quindi è rimasto finché, è venuto 2 volte, è tornato anche dopo, è stato ripreso, e prima lo faceva di mattina il programma, poi lo faceva dopo di me nel pomeriggio, e si chiamava questo programma E per d'amore, d'amitié, book de musique, cioè un po' d'amore, d'amicizia e molta musica. Ciarliero, molto ciarliero, però con grossi problemi, e quando hanno visto anche casa sua lì a Prato, qualcuno è entrato dentro, io no, ma aveva raccontato che, mamma mia, piena di bottiglie vuote, non so io. Ecco, vedete, i miti non si dovrebbero mai conoscere. Per me lui era un mito, a me non ha fatto niente di male, per me è sempre una gran persona. Poi gli chiesi, io faccio il mio secondo libro, me la fai della prefazione? Mi scrisse una cosa, delle cose bellissime, proprio di mano sua, proprio scritte a mano. Ecco, e quindi ebbe molto piacere. Però vedere una vita così tormentata mi è dispiaciuto moltissimo, ecco, e del resto rimane sempre il grande Robertino. Oh, dunque, a proposito, Waka Waka. Hai visto il video dei frati che ballano il waka waka? Che ne pensi? Ah, per fortuna non l'ho visto, guarda. Per fortuna, perché i frati si mettono a cantare, a fare le cose non da frati, a me sinceramente è un miliardo nulla. Oh, dunque, i frati devono fare frati, va bene? E le monache, le monache. Oh. Dunque, sì, e si rimettono, la poltrona fa comodo, appunto. Quello è il problema, però, sai, uno per me, sputtanato, guarda Scaiola, si è dimesso due volte. Scaiola prima perché aveva detto che quello lì era un rompicoglioni, che era stato ammazzato, frase infelice, quanto ti pare, secondo me quella non era da dimettersi, è una frase infelice, uno si scusa, no? Vabbè, però si è dimesso. Poi lui scopre che gli avevano pagato una casa e lui non lo sapeva. Povero Scaiola, Maremma Bucaiola. Povero Scaiola, Maremma Bucaiola. Vabbè, ricordate, ci fece anche la canzoncina. E lì c'era da dimettersi effettivamente, no? Sì. E l'ha fatto per due volte. Fini, ragazzi. Ora hanno scoperto che le case funzionano. Funzionano più delle puttane e dei transessuali. Le case funzionano. Cioè la gente è sensibile all'argomento casa. E allora dice, ah, fine, ha visto? Ha favorito il cognato che pone nel minicognato, eccetera. La casa, borda. Dice, questo si deve, perché tutti hanno il valore della casa dentro. Il fatto di andare a puttane, dice, vabbè, andare a puttane. Vabbè, travestiti, transessuali, vabbè, dai, avrà preso il culo. Sì, tipo lì dice, oh, davvero, però poi, ma la casa, non mi toccare la casa, te che hai sudato tanto, hai pagato un mutuo per avere una casa, o forse non ce l'hai, ti tocca pagare un affitto, e poi si sa che questo favorisce, o si sa che quell'altro gliela pagano 900.000 euro, diamoci per il culo, cioè la gente ha queste cose. Allora, avendo scoperto questo, cioè, dove lo colpiamo? Fini, lo colpiamo sulla casa, capito? So così. G, speriamo che Renzino diventi il nuovo presidente del Consiglio italiano. No, non speriamo, diventerà. Matteo Renzi diventerà presidente del Consiglio. Ve lo dico, già un po' che lo sto dicendo, l'ho detto a lui per primo. Quindi, ormai, se lo dico io. Dunque, a Montecatini con 300.000 euro non ci compri neppure un posto macchina. E? Continua. posto macchina e poi un presidente fiorentino. Il presidente fiorentino ci fa subito la legge per Firenze, speciale, insomma, è bello avere un presidente fiorentino. Abbiamo mai avuto presidente del Consiglio fiorentini? Toscani sì, ma fiorentini no. Chi è stato presidente del Consiglio toscano? Amintore Fanfani, e non solo, Gronchi era toscano, ma è stato anche presidente del Consiglio? Penso di sì, poi è diventato presidente della Repubblica, comunque un presidente. Gronchi, poi che c'è stato? Vabbè, sì, Livornese, come si chiama? Ciampi, presidente del Consiglio e presidente della Repubblica toscano. Mi pensare, presidente del Consiglio, ma quanti finocchi? Dicono due. Senza fare nomi, dicono due. Abbiamo dei nomi in testa, ma uno di quali è ancora vivo. Toscani, non mi viene in mente nessun altro in questo momento, ma mi sbaglierò senz'altro, perché qualche toscano, insomma, ce ne è stato e via. Pertini no, non era toscano. Poi è stato presidente della Repubblica. Poi è uguale, insomma, presidente. Bene, insomma, fiorentini mi sembra nessuno, proprio fiorentini. Dini è stato presidente del Consiglio, vero? Vai! Non è di Firenze, Dini. Madonna, ma scegli anche più bellino, vero? Vabbè, Matteo Renzi è bellino, è un bello oggettino, è un bello oggettino. Dunque, Spadolini, bravo ottimista Claudio, è così. Spadolini è fiorentino, porca miseria, è stato presidente del Consiglio. Allora sono tre. Chi? Niente, sono tre. Eccolo qua, un altro Spadolini, grazie anche Massimo. È stato gentile, ma non mi veniva in mente. A volte vedo la tomba di Spadolini, se io vado al cimitero delle Porte Sante, vedo lì subito c'è la tomba di Spadolini, davvero. Che dice? Era alla difesa. Era alla difesa chi? Spadolini. E via, non sapeva difendere Spadolini, e via, non è certo da difesa. La russa sì che è da difesa. Perfetto. Poi ogni tanto gli muore qualcuno, muore qualche soldato, come diceva Dini, in Afghanistan. Cioè una cosa da vergognarsi, l'italiano di Dini. L'italiano di Dini è da vergognarsi. Ma anche la pronuncia delle parole straniere, tutti diciamo Afghanistan, tu senti Dini che parla, dice Afghanistan, Affangala, come diceva qualcuno, ma insomma rappresentati male, devo dire. Dunque diciamoglielo, questo è la russa, diciamolo. La russa, parliamo della russa. No, perché poi la russa passa per essere quello che sembra un diavolo, con la vociaccia, uno che mena, piuttosto. La russa, peraltro, di mestiere, insomma, avvocato, no? La russa è uno che non parla male. Diciamolo che non parla male. La russa è uno che si esprime bene e gli argomenti anche li trova abbastanza bene. Ha questo modo, questa faccia e questa voce, quindi vedi Fini ha il dono dell'eloquio e non ha la faccia di La Russa, insomma, quindi Fini è più accettato, viene direttamente da Almirante, che era uno che, come parlava Almirante, nessuno mai ha parlato. Pacatamente Almirante. Fini viene da Almirante, anche se un po' ha preso le distanze ultimamente. La signora Almirante è incazzatissima con Fini. Oh mamma! Però Fini parla bene, insomma, si esprime bene. Qualche congiuntivo lo toppa anche lui, alla politichese. Però c'ha questo difetto. Sta lì a fare il comizio, a parlare in pubblico, poi si volta di qua, poi si volta di là. Sembra un burattino, sembra una cosa meccanica. Cioè, lui fa sinistra, centro, destra, cioè per voler rivolgersi a tutti quelli che ci sono, invece di parlare davanti a sé come bisogna fare, perché se quelli sono dalle parti, ogni tanto ti diranno lo sguardo, ma lui gira tutto il busto, cioè si gira proprio di qua, centro, di là, ecco, questo non lo sopporto, mi dà noia. Un po' lo faceva anche Craxi questo, di voltarsi dalle parti, non mi piace, troppo meccanico, troppo è studiato, studia, come dire, devo guardare questi, poi questi, poi questi, poi questi, no, guardi davanti, guardi, ti pare, casomai giri la testa, giri tutta la persona, questo non mi piace. Vabbè, allora ognuno ha le sue cose, vero? Vediamo un po', vuoi rimanere sempre indietro qui, questo, la russa. Non lo hai visto com'è contento quando sta con le truppe al cinquantenario delle frecce tricolori, era tutto nel suo centro. A lui piace la guerra, che deve fare? Guerraiolo. Dunque, dall'83 all'87 Spadolini, ma mio babbo gli ha fatto la scorta, viveva a Pian dei Giullari, sì, viveva a Pian dei Giullari. Spadolini, erano tre, non erano due soli, erano tre, sì. Anche Bush sbagliava la pronuncia di Afghanistan. Ah sì? E come diceva? Afghanistan anche lui. Non lo so, perché sai, uno che parla americano magari avrà la sua pronuncia diversa dalla nostra, ma noi diciamo, anche se io dubito che si dica Afghanistan, ma che si dica Afghanistan, poi sai, a noi che ce ne frega, cioè noi si dice, i francesi francesizzano tutto, perché non si può un pochino italianizzare, ma Afghanistan, mi dispiace, Dini, Afghanistan fa proprio cacare il maiale. Vabbè. So, guarda quante cose oggi mi avete suggerito, un sacco di argomenti, mi piace così, passare da un argomento all'altro, siamo passati da e poi anche stavo spilciando le 23, dico bene, e 25, dico bene. Ma come? Sarebbe già l'ora di chiudere. Ma io me ne ero nemmeno accorto. Tanto l'ultima puntata, diciamo, valida, questa è il numero 109, doveva andare ieri, però la recuperiamo oggi la 109. La puntata di 2 giorni fa con la simpatica Monica Castro, non ci sono accorti, sono andati oltre mezzanotte, per dire. Perché? Perché quando c'è la persona, si parla, si interloquisce bene, che vuoi. Ora, se c'è qualcuno magari anche di sinistra che può venire, perché se no dice viene quello della Lega, viene quello del PD, quella del PDL, chiunque può venire, persino quelli che invito e si rifiutano. Dunque, no, diceva Agfa, come la marca dei rullini fotografici, non ci ho mai fatto caso, Afghanistan, ma Bush non fa testo, Bush era Bush, non ci sa, cosa devo dire, Bush, devo dire un aggettivo, non c'è bisogno, basta dire Bush, no? C'è poco da fare, via, vediamo, quello di girarsi lo fa anche il nano trombatore, no, Berlusconi di girarsi proprio non è così meccanico come Fini, devo dire. Berlusconi ha un modo di arringare le persone quando è su un palco, insomma, che è efficace, anche perché tutte quelle persone, tutta gente sua, quando lui è in questi grandi luoghi, no? Dietro a tutto azzurro, tutte queste cose, poi sente, meno male che Silvio, cioè, e allora, tutto meraviglioso, no? E allora lui è nel suo centro e quando sente che monta un po' l'applauso, alzo la voce, l'Italia! Allora tutti, bravo, bravo! Anche a Mussolini facevano dire, bravo! sì. Ah, ne voglio dire una perché poi mi passa di mente. Secondo voi, la parola, un anello per esempio, no? Di sposalizio. La parola è nunziale o nuziale? Nunziale o nuziale? Infatti, se qualcuno me lo sa dire, lo piglia in volo, eh? Oh, dunque. Poi vi dico perché, G, fa venire il Renzino, e non può non invitare il Renzino l'ho invitato da tempo, e mi ha detto anche che viene, però per il momento non è venuto, mi va a Matrix, mi va porta a porta, capito? Mi va in tutte le trasmissioni lì, ma da me, qui, non so, Renzino, ecco. Io aspetto. Dunque, scrivi Afghanistan nel Google traduttore e clicca sotto su pronuncia e senti. Ah, se lo fanno anche sentire. Vabbè, così almeno sapremo se è Afghanistan o Afghanistan. Però lì si muore ugualmente, dovunque stia l'accento. Dai ragazzi, vediamo. Fuganzo, il videoclip che fece su Bush George Michael si chiamava Shoot the Dog, spara al cane. sì ragazzi, non era molto amato anche dalla gente dello spettacolo, vero? È come rinunziare oppure rinunciare, no, te mi devi dire se dice nuziale o nunziale, Roberto, cioè o nunziale o nuziale, poi ti dico, il primo che me lo dice, poi gli dico perché. anello nuziale, bravo Massimo Calamai. Bene, anello nuziale, bene, bravo, basta che mi abbia detto uno. Nuziale, non nunziale. Ebbene, in questi giorni, guardando la televisione, prima di venire qui, perché io la vedo un po' prima, mentre mangiano, così, no? Ho sentito un noto conduttore di un noto quiz su Rai 1, Nenè indovina chi è, Carlo Conti, senza fare nomi ovviamente, che per ben due volte ha pronunciato la parola nunziale con la N, che ha un altro significato, perché nuziale viene da nozze, quindi nuziale senza la N. L'errore, ho detto, la prima volta che l'ha detto ho pensato a una sbarataggine, parlando capita, la seconda volta che l'ha detto no, qui allora lui crede veramente che si dica nuziale. Lo volevo solamente sottolineare, non perdono nessuno su queste cose, assolutamente. Come le Torri Gemelle, il primo aereo pensavi che fosse un incidente, con il secondo sei sicuro che fosse un attentato. Quindi, secondo errore, uguale in pochi minuti, significa ignoranza, cioè significa errore vero e non sbaglio, dimenticanza. L'ho sentita una anche oggi, oh mamma che ho sentito, non mi ricordo più. Che ho detto subito, questa va a Striscia Notizie. Era ieri. Era Mara Venier su Rai 1, che a un certo punto ha detto, e ora va in onda il TG5. Il TG5 ha detto, si è ripresa subito, oddio che ho detto TG1. Torniamo dopo il TG5, ha detto. Ma mi è potuto venire in mente il TG5, ma lei non è sempre stata più o meno alla RAI, anche di solito, dovrebbe avere l'abitudine, no? Ma vabbè, in televisione sentono delle cose, questa tanto non è televisione, si può dire che ci pare. Oh, Gim, ma il marchese Stefano Cognamerda è un berlusconiano?
Marchese Stefano Cognamerda non è un berlusconiano, è Berlusconi! Che è un meudiano.
Ecco, questo ti volevo dire. No, basta, l'ho detto. Vabbè, andiamo avanti, va? Nuziale vorrebbe dire che annunzia. Nuziale vorrebbe dire che annunzia, o no? Certo, nuziale ha qualche cosa a che vedere con annunziare, no? Mentre, anche se forse non esiste nemmeno, ma nuziale, mi raccomando, non fatemi l'errore, anello nuziale, basta, ora che in questo momento vi ho beccati e non avete mandato niente, io chiudo, allora se no poi, ma c'è la canzonerchia, domani venerdì, dai, sono già due volte che non faccio la canzonerchia, tanto il titolo dice tutto già, dice viva la fica, cioè basta quello, no? Cioè, allora saluta, ciao. Tanto ora rimango, cioè, qui accanto Pino, si fa un po' di chiacchiere fra noi, se tutti sentiranno quello che si dice, sta attento a quello che dici Pino, mi raccomando, l'ottimista, via, salutina all'ottimista, notte ottimista Claudio, è bello essere ottimisti, no? Ecco, diabolico, swish, ciao a tutti, noi ci vediamo e ci sentiamo domani, internet, connessioni volendo, potendo, eccetera, eccetera, ciao a tutti da G, siamo stati molto bene, mi piacciono molto le puntate in cui io da solo dialogo con voi e voi, mi raccomando, tutti quelli che volessero intervenire magari non sanno, poi a volte mi dicono, ma come si fa? Su Skype prendete contatto con videofirenze.tv e poi bordagnene, non dimenticate i nostri amici della Divina Enoteca, perché vanno visitati in via Panicale numero, oddio, 19, no, lo vedete, le puntate comunque, la prima sicuramente è già on demand. Seguite anche quel programma perché è un programma interessante fatto da persone competenti. Allora, ciao a tutti da G, a domani. Questo mi si rizza. Allora Pino, come va? Tutto bene?
Sì.
Sì? Tieni un po' stanco?
Un po'.
No. È molto lavoro, molto, molto lavoro. Si lavora, si fatica?
Per la panza senza fine.
Per la panza, se... come per la panza senza fine? Per il pane è quello. No, non è così.
Sì, lo so.
Per il pane è quello.
Rosso è un po' sistemato.
È un po' sistemato, però insomma. Il lavoro si fa via. Viva la fia. E niente, si mette a posto. Anche oggi, niente. Ma a me piace molto parlare, capito? Quando si hanno argomenti da... Io c'avevo... Ero partito oggi un argomento, pensavo che non ho parlato per niente, per niente. È quello che mi piace a me. Pensavo, oggi voglio parlare di un certo argomento. Niente, lo rimando a domani. Niente. Avevo anche una... Come dire...